esatto 2 minuti primi di questo mercoledì 28 dicembre 2022. Questa voce vi dà il buongiorno. E vi ricordo anche i contatti di questa radio, magari se riusciamo anche a regolare un po' i volumi sarebbe meglio. Adesso dovrebbe andare un pochino più dolcemente. I contatti di questa radio sono 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei voci 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. Il nostro sito web è www.ondarossa.info. Una settimana dell'anno importante questa, perché è la settimana che ci porta verso il presidio consueto al carcere di Rebibbia, che quest'anno si terrà sabato 31 dicembre alle ore 10, angolo via Bartolo Longo, via Raffaele Maglietti. Un presidio che ovviamente quest'anno, come abbiamo detto tante volte da questi microfoni, assume un significato particolare, un po' per il record di suicidi che purtroppo c'è stato nelle carceri del nostro paese. Siamo arrivati a 83 nell'arco del 2022, un po' per i tantissimi casi di tortura che sono stati registrati un po' negli ultimi anni in generale, ma che stanno venendo a galla in questi ultimi mesi con diverse centinaia tra secondini, educatori, medici sotto accusa, un po' perché di fronte a questa strage invece chi viene accusato di strage sono Alfredo, Juan e Anna. Alfredo in particolare si trova al 41 bis contro questa attuando uno sciopero della fame che abbiamo raccontato tanto da questi microfoni e che va avanti ormai da quasi da 65 giorni, se non erro, dal 20, no, più di 65 giorni, che sono dal 20 di ottobre del 2022, per gridare contro tutto questo e per urlare la nostra solidarietà a detenuti e detenute. Ci vediamo il 31 di dicembre a partire dalle ore 10, appunto, angolo via Bartolo Longo, via Raffaele Maglietti. Anche stamattina peraltro ci sono grandi notizie sui giornali di oggi per quanto riguarda il carcere, che vi andremo a leggere tra pochissimo, ma non prima di avervi ricordato innanzitutto che è uscita Scarcerando 2023, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno di questa radio, che potete trovare qui in via dei Volci 56, oppure potete andare sul nostro sito www.ondarossa.info e troverete la lista di centri sociali, librerie della zona e della città in cui potete acquistarla. Vi ricordiamo, importantissimo, che per ogni copia acquistata ne viene inviata una gratuitamente ad una detenuta o a un detenuto. Vi ricordiamo anche che, non ultimo ovviamente, per svolgere tutte le attività che svolge e per tenervi compagnia nelle mattinate, nei pomeriggi, nelle nottate, insomma un po' quando più lo ritenete opportuno sintonizzarvi sugli 87.9, noi abbiamo purtroppo bisogno di parecchi dindini. Visto che siamo sotto Natale, vi invitiamo ad essere ancora un po' più generosi e generose del solito. Potete farlo tranquillamente sottoscrivendo al conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185 Roma. Quando sono le 8 e 8 minuti primi in questo momento, 87.9 di FM di Radio Onda Rossa, un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata in questo momento. Noi iniziamo la rassegna stampa di oggi, iniziamo dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, iniziamo dal Corriere della Sera che titola Mosca, minacce e ritorsioni, Lavrov, l'Ucraina accetti le nostre proposte o ci penserà l'esercito, basta petrolio ai paesi col tetto al gas, la telefonata, Zelensky chiede a Meloni l'invio di sistemi di difesa antiaerea, scrive Marta Serafini. Lo zar Putin ricatta l'Europa, firma un decreto da febbraio, è pronto a bloccare le esportazioni di petrolio verso tutti i paesi che hanno adottato il tetto al prezzo del gas, mentre continua a bombardare l'Ucraina. Ieri è stato colpito anche il reparto di maternità dell'ospedale di Kherson, detta le regole per la pace, Kiev accetti di o ci penserà l'esercito, minaccia il ministro Lavrov, contatto telefonico tra la Premier Meloni e il Presidente Zelensky, che chiede all'Italia l'invio di sistemi di difesa antiaerea. Zelensky che, dopo aver incassato il pieno sostegno del Congresso statunitense, aver ottenuto l'utilizzo dei famosi missili di cui non ricordo adesso il nome, adesso in qualche modo si muove anche con il governo italiano, che come ben noto insomma si muove al rimorchio di Washington per chiedere nuovi sistemi di difesa antiaerea. Il giallo del deputato russo, scrive Michele Farina, morto in India, critico sulla guerra, l'ennesimo verrebbe da dire esponente più o meno in vista di nazionalità russa che rimane ucciso in circostanze poco chiare, un po' in giro per il mondo da quando è iniziato il conflitto in Ucraina. Ancora, Panzeri rimane in carcere, parliamo ovviamente del Qatargate, cambiamo argomento. Eurotangenti di Giusy Fusano e Giuseppe Guastella, scandalo Euromazzette, Antonio Panzeri e Nicola Fia Talamanca restano in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari. Ancora al Qatargate è dedicato l'articolo, l'editoriale del fantastico Angelo Panebianco, che titola Il Qatar e i politici fragili, parla di questione morale Angelo Panebianco. C'è tutto un approfondimento. Quando in Europa si parla di Qatar ci si riferisce a diritti umani violati dell'emirato a casa propria. C'è un bel viaggio mentale di Panebianco che lega la sinistra o presunta tale nostrana con il fondamentalismo islamico. Panebianco si affretta a precisare che non si tratta di fondamentalismo terrorista, ma in ogni caso insomma accusa un po' le sinistre del nostro paese, in generale dell'Europa, di avere contatti abbastanza ambigui con le petromonarchie arabe e in generale con il fondamentalismo islamico, con chiare connotazioni antioccidentali. Il volo di Angelo Panebianco, possiamo tranquillamente andare avanti. Si parla sulla spalla di destra del Corriere, della prima pagina, di Iran, mossa italiana sull'Iran, Tajani convoca l'ambasciatore, Greta Privitera. Siamo ormai a 100 giorni di disordini in Iran con il regime che reprime le manifestazioni. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha convocato per oggi l'ambasciatore di Teheran, non sappiamo bene a che fine, scrive Dacia Maraini, pagina 13 del Corriere della Sera. Peraltro anche non siamo solamente a 100 giorni, ma siamo anche ad un bilancio di morti ormai che ha oltrepassato le 500 vittime dall'inizio delle proteste. Insomma, una rivolta che in Iran non accenna assolutamente a placarsi. Per quanto riguarda la manovra, che effettivamente sulle prime pagine di oggi non sembra avere uno spazio eccessivo, taglio di spalla di destra sempre del Corriere della Sera, ONG si cambia, il governo è diviso sulle altre misure, scrivono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, frenata sul decreto. Nella giornata di ieri appunto è stata posta la fiducia su quello che è stato definito ormai non più un decreto, solamente un decreto antirave, ma un vero e proprio pacchetto sicurezza, all'interno della quale ci sono sia le norme cosiddette anti-rave, sia anche diverse norme per quanto riguarda le ONG, una stretta per le organizzazioni non governative che si occupano di salvataggio di migranti in mare, a partire partire dalla, dal sequestro della nave fino al numero massimo di sbarchi che possono essere effettuati dalla stessa imbarcazione, insomma una serie di misure che poi andremo ad approfondire sede di lettura delle pagine interne, non ultima anche alcune norme sulle cosiddette baby gang, questo termine che ai giornali piace molto, e anche sui femminicidi. Ad ogni modo, più tardi andremo ad approfondire il tema. Ancora sulla manovra, Enrico Marra e Claudia Voltaroni scrivono: manovra slitta il voto che era previsto per ieri, slitterà probabilmente alla serata di oggi, se non alla mattina, alla mattinata di domani, per quanto riguarda la manovra, insomma la corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio. C'è poi in taglio basso un approfondimento, o meglio un'intervista a Don Burgio sul Beccaria, sul carcere minorile di Milano, che nei giorni scorsi è finita la ribalta delle cronache per l'evasione di sette ragazzi dall'istituto minorile di Milano. Don Burgio dice: vi racconto cosa succede al Beccaria, risse, bullismo e abuso di ansiolitici, preso uno dei quattro ragazzi in fuga. L'articolo a firma di Elisabetta Andreis e Cesare Giuzzi. Sulla vicenda del Beccaria c'è stato un profluvio di inchiostro negli ultimi due giorni, si è espresso Salvini, oggi c'è un'intervista sul Dubbio del ministro della giustizia Nordio proprio sulla questione del Beccaria. Insomma c'è una grande attenzione sulla questione, ovviamente intrisa di paternalismo e di un po' di giustizialismo, un po' di riformismo carcerario. Comunque ovviamente da questi microfoni faremo un grosso approfondimento nella seconda parte della rassegna stampa su questo aspetto, anche a partire dall'intervista di Don Burgio sulle colonne del Corriere della Sera. Per quanto riguarda il Corriere è tutto, possiamo passare alla Repubblica, che titola sulle dichiarazioni del ministro, o meglio del presidente del Senato La Russa rispetto all'anniversario della fondazione del Movimento Sociale Italiano. Ieri il presidente La Russa ha fatto un tweet per ricordare appunto la fondazione del partito del Movimento Sociale Italiano, dell'MSI, fondato nel 1946, e si è appunto levata un'ondata di indignazione dai banchi del Partito Democratico, che ne hanno invocato le dimissioni. La Repubblica titola: onore all'MSI, La Russa è un caso. Dopo Isabella Rauti, anche il presidente del Senato celebra l'anniversario del partito fondato nel 1946 dai reduci mussoliniani della Repubblica Sociale. Il PD chiede le dimissioni della seconda carica dello Stato, da Disegna a Dureghello, la condanna della comunità ebraica, non nostalgismo inaccettabile. Ancora sulla manovra, condoni e sconti, ecco le 12 sanatorie nascoste tra le pieghe della manovra. Editoriale a firma di Eugenio Accorsio, figlio del giudice che si occupò di Ordine Nuovo: io, mio padre e Ordine Nuovo. Qui c'è la testimonianza appunto rispetto a insomma le minacce, tutta la questione legata all'attività giudiziaria del padre contro Ordine Nuovo, movimento anch'esso fondato da Rauti, lo ricordiamo. Comunque insomma sulla prima della Repubblica ci sono grossi approfondimenti sulla questione di La Russa, c'è anche una vignetta con La Russa con il braccio teso, la seconda carica della Repubblica di Falò titola con una simpatia veramente travolgente La Repubblica. Ancora Umberto Gentiloni: il ritorno a Salò e la svolta rinnegata, l'anima eversiva del neofascismo italiano, invece l'articolo a firma di Simonetta Fiori. Per quanto riguarda il Qatar Gate c'è un titolo anche qui sulla prima della Repubblica: nei verbali di Caili dubbi sul compagno, a firma di Luca De Vito e Claudio Tito. Sulla spalla di destra l'attenzione per la politica estera, in primis per Putin: la ritorsione di Putin, basta petrolio ai paesi con il price cap, scrive Riccardo Ricci. Ancora sulla strage di Bucha 8 mesi dopo, tra chi aiuta a superare il trauma. E ancora su Israele: ora Israele teme l'assalto ai diritti LGBTQ+, una pratica quella di Israele di intestarsi come insomma paladino dei diritti LGBTQ+, un po' di diciamo la famosa pratica chiamata di pinkwashing. Rossella Tercatin ci ricorda che invece in Israele in questo momento c'è un assalto appunto ai diritti della comunità LGBTQ+ per il governo che si sta appena formando, un governo assolutamente e tendenzialmente reazionario di estrema destra, dopo diverse elezioni andate a vuoto con la mancata formazione del governo in Israele. Per quanto riguarda la Repubblica è tutto, possiamo passare alla Stampa, che titola sulla sanità: l'agonia della sanità italiana, l'inchiesta 2 anni per un esame, 8.000 medici in fuga e 5 milioni di cittadini non si curano più. La Cina travolta dal Covid, si rischia 1 milione di morti, tampone a Malpensa per chi arriva da Pechino. E questo è l'approfondimento, insomma, della Stampa anche per quanto riguarda la Cina e lo scoppio del Covid, insomma, lì nel paese dove tutto ha avuto origine per quanto riguarda la pandemia da Covid-19. Ancora il commento di Antonella Viola: se nessuno cura un paese vecchio, la sanità pubblica è in difficoltà, in molti paesi, non solo in Italia, il Covid-19 ha lasciato strascichi pesanti, numero alto di ricoveri nei reparti di malattie infettive, ritardi nella gestione degli altri pazienti, difficoltà di personale. Ci sono ancora degli approfondimenti sempre sulla sanità che andremo a leggere nella seconda parte della rassegna stampa. Sulla manovra e in generale sulla politica interna ci sono diversi articoli di approfondimento. I primi due sono sul reddito di cittadinanza, dalla prima della Stampa. Luca Bottura scrive: Prof De Romanis, sussidio da salvare. Ancora Luigi Sbarra: prima di cancellarlo serve un'alternativa. Sul piano della politica interna si parla del ministro Giorgetti, il ribaltone delle nomine da Enel a Cassa Depositi e Prestiti. Leonardo c'è Cingolani, scrive un film di Alessandro Barbera sul ballo delle nomine che spetta adesso al governo Meloni. La prima decisione delicata per Giorgia Meloni riguarda il direttore generale del Tesoro, forse il più importante dei funzionari dello Stato. Ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che è, insieme al ragioniere, colui che mette il bollino sulla finanziaria del governo, quindi senza la sua approvazione fondamentalmente la legge finanziaria non viene approvata. La maggioranza chiede all'unisono la rimozione di Alessandro Rivera, ma il ministro Giancarlo Giorgetti gli fa scudo. A gennaio, allo scadere dei 90 giorni previsti dalla legge sullo spoil system, si conoscerà il suo destino. Chiusa la legge di bilancio e rispettata la scadenza per ottenere la terza rata del PNRR, di qui a primavera si apre la stagione delle nomine, che saranno almeno 70 dei vertici apicali dello Stato. Ancora sulla politica interna, la Russa celebra le MSI, l'ennesima vergogna, Brooke via dal Senato, articolo a firma di Maria Berlinguer sulla vicenda di la Russa. Ancora sulle carceri, pezzo a firma di Ilaria Cucchi: io a Casal del Marmo e i buchi neri di Salvini su carceri e minori, io sono buonista e ne sono fiera, se esserlo significa ribellarsi al cinismo tracotante, io sono buonista. Se vuol dire ribellarsi all'indifferenza di fronte al disagio e alla sofferenza di coloro che sono costretti a vivere in condizioni disumane, io sono buonista, tuona Ilaria Cucchi dalle colonne della Stampa, riferendosi ovviamente alle parole di Salvini nei giorni scorsi per quanto riguarda il minorile Beccaria di Milano e l'evasione dal Beccaria di Milano. Anche questo articolo che andremo a leggere in sede di approfondimento delle pagine interne. Sono le 8:20 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo ad ascoltare un brevissimo stacco musicale e poi torniamo in voce per la lettura delle altre prime pagine di oggi. Buongiorno, sono le 8:25 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 FM della Radio Onda Rossa. Continuiamo la lettura delle prime pagine di oggi, continuiamo con il Fatto Quotidiano che titola "Evasori tedeschi wanted, evasori italiani condonati", con la solita vena giustizialista. Il Fatto Quotidiano si scaglia contro la sanatoria prevista in manovra, ma soprattutto si schiera a favore delle liste di proscrizione che vengono fatte in altri paesi del mondo per gli evasori. 14 sanatorie nella manovra, in Germania fotosegnaletiche negli aeroporti, titola entusiasticamente il Fatto Quotidiano. Come per i terroristi, la chi evade è equiparata ad assassini ed eversori, qui la fa franca per legge. Parla l'ex ministro Dem delle finanze Visco, i condoni ci costano 1,6 miliardi, con Tremonti almeno si faceva cassa. Ancora l'ipotesi di una competizione sportiva, dopo il Qatar Panzeri puntava agli Emirati e figata la manca, sbolognava il Cartier. Taglio alto del Fatto Quotidiano. I Musk Files, così Twitter censurava pro Biden a fin di bene, gli ordini Dem anti-Trump, si parla di alcuni documenti resi pubblici dal nuovo proprietario del social network Elon Musk, che dimostrano le richieste dello staff dell'attuale presidente degli Stati Uniti per oscurare gli scandali del figlio, fermare Donald Trump e pilotare l'informazione sul Covid. Ancora in taglio alto c'è un'intervista a Orfini sul futuro del Partito Democratico, che ci risparmiamo volentieri. C'è anche un approfondimento sulla candidata del Movimento 5 Stelle nel Lazio, Movimento 5 Stelle candidata Green, Conte nel Lazio schiera bianchi, dal WWF alla RAI. Ancora in taglio basso, Roma invia l'antiaerea, Meloni Zelensky ora arriva Aspide, che è il sistema di sicurezza appunto antiaerea che Zelensky ha chiesto alla Meloni. Ancora in taglio basso di alcuni approfondimenti sul PNRR, che però sono veramente poco interessanti. Possiamo passare quindi al Messaggero, che titola "Pubblica amministrazione via i burocrati del no", l'intervista a Guido Crosetto, ministro della difesa. Nei ministeri una classe dirigente serve delle ideologie diverse dalla nostra, dobbiamo tagliare le catene che bloccano il paese per un'opera pubblica, oggi aspettiamo 17 anni come al solito, e come ricordiamo spesso da questi microfoni. Il Messaggero ha sempre, diciamo, delle parole di elogio per il governo in carica, in questo caso a prescindere dal colore politico. In questo caso con l'intervista a Crosetto ci si scaglia contro le lungaggini burocratiche che ostacolerebbero lo sviluppo, immaginiamo, delle grandi opere in questo paese, che ovviamente è sostenuto dal quotidiano di proprietà Caltagirone. Ancora foto di copertina dedicata a una giocatrice di scacchi iraniana che ha gareggiato in una competizione internazionale senza velo, una procedura che in diverse discipline alcune diverse atlete iraniane, da quando sono iniziate le proteste, hanno adottato come forma di dissenso. Il gesto di protesta della 25enne iraniana a un torneo in Kazakistan, sala senza velo, scacco al regime. Ancora in copertina l'altra foto è dedicata a Giorgia Meloni, la telefonata tra Meloni e Zelensky sul tavolo difesa antiaerea e ricostruzione. Il premier ha invitato il presidente ucraino a venire a Roma. Zelensky, che appunto ha iniziato questo tour un po' per andare nelle cancellerie occidentali per andare a chiedere nuove armi da utilizzare nel conflitto. Ancora sulla manovra, pensioni c'è il piano, 41 anni di contributi senza limite di età, l'annuncio di freni per superare la Fornero, opzione donna, troveremo il compromesso. Ancora l'editoriale dalla prima del Messaggero sulla spalla sinistra è a firma di Romano Prodi, la distanza con gli Stati Uniti sugli aiuti alle imprese, nessun ambasciatore rispetto alla vicenda. Ancora taglio basso, il rischio Covid arriva dalla Cina, i test a Malpensa 1 su 3 positivo. Mauro Evangelisti parla di quanto sta avvenendo in Cina rispetto alla questione Covid. Non c'è null'altro sulla prima pagina del Messaggero. Taglio, no, c'è in taglio basso un approfondimento rispetto a un liceo di Ravenna. Alle alunne concessi 2 giorni al mese, con il ciclo puoi stare a casa. La svolta del liceo di Ravenna, dolori, stanchezza, svenimenti o crampi, scrive il Messaggero. Insomma, l'idea di un liceo, insomma, che sarebbe illuminato in quel di Ravenna, appunto, di concedere 2 giorni di congedo mestruale alle alunne che ne fanno richiesta, ovviamente, insomma. Più che un liceo illuminato dovrebbe essere un qualcosa di sistemico. Ad ogni modo, insomma, il Messaggero, con la sua solita delicatezza e il suo neanche troppo velato sessismo, ci racconta appunto di questo liceo di Ravenna che avrebbe avuto l'illuminazione sulla via concedendo questi giorni, la possibilità di richiedere questi giorni per le alunne del liceo. Per quanto riguarda la prima del Messaggero è tutto, siamo alla prima del Domani, che titola: il governo vuole riabilitare gli agenti imputati per il pestaggio in carcere, scrive Nello Trocchia. Funzionari con 30 capi di imputazione non sono stati sospesi, in alcuni casi sono stati anche promossi. L'esecutivo tutela al posto dei poliziotti che sono a processo per tortura, reato che del resto vuole modificare. Nello Trocchia si riferisce in particolare alla mattanza di Santa Maria Capua Vetere, che viene definita appunto senza mezzi termini sulla prima del Domani. Nello Trocchia ha seguito dall'inizio la vicenda, un po' è stato uno di quelli che in qualche modo l'ha anche fatta esplodere. C'è un approfondimento tutto l'articolo del Domani sulla prima, che andiamo a leggere più avanti perché è abbastanza lungo, ma al contempo anche molto molto interessante. Il Domani, diciamo, su questo è sempre stato abbastanza attento. Purtroppo nelle scorse settimane abbiamo letto anche qualche articolo decisamente più vergognoso dalle colonne del Domani, soprattutto rispetto alle mobilitazioni che sono state fatte per Alfredo in regime di 41 bis, con veline della questura pubblicate in maniera abbastanza fedele. Insomma, sono stati registrati, insomma, diversi casi purtroppo anche dalle colonne del Domani, con articoli abbastanza vergognosi rispetto alla vicenda. Comunque, sulla questione dei pestaggi in carcere, soprattutto su Santa Maria Capua Vetere, c'è stata grande attenzione. Nello Trocchia ne scrive anche oggi, lo andremo ad approfondire più tardi. L'altro articolo della copertina di Domani è sul congresso del PD, in particolare sulla candidatura di Gianni Cuperlo alla segreteria del Partito Democratico, articolo a firma di Piero Ignazzi, che però veramente ci possiamo risparmiare in maniera assolutamente serena. E quindi passiamo alla prima del Mattino, che normalmente non leggiamo, ma quest'oggi presenta un articolo interessante, oltre, diciamo, a diversi riferimenti tra peraltro anche sulla prima del Mattino, anche sul Mattino riporta un'intervista a Crosetto, che a quanto pare ieri ha concesso interviste a più giornalisti. Ci sono diversi articoli sulla manovra, sul PNRR, ma soprattutto c'è una riflessione di Antonio Mattone sui suicidi nelle carceri. Sulla spalla destra del Mattino scrive Antonio Mattone: mentre è cominciato il conto alla rovescia dei giorni che mancano all'inizio del nuovo anno, c'è un altro conteggio che emerge in queste ore in tutta la sua crudezza. È il numero di suicidi registrato nelle carceri italiane nel 2022, che sono 81, riporta Mattoni. In realtà, come sappiamo, come abbiamo detto all'inizio di questa rassegna stampa, i suicidi purtroppo sono già diventati 83. Mai da quando si rileva il dato, e probabilmente nella storia della Repubblica, era accaduto che tanti detenuti decidessero di togliersi la vita. Negli anni 60 non venivano superati i 20 suicidi nei 12 mesi, con il minimo di 5 suicidi nel 1966. Ovviamente, diciamo, con l'avvicinarsi anche del Natale, come io col periodo natalizio, con l'avvicinarsi del Capodanno, c'è sempre una crescente attenzione per quanto riguarda la dinamica, diciamo, quello che avviene in carcere. Questo articolo, insomma, mette in evidenza come ci sia veramente un record rosso sangue quest'anno nelle carceri italiane, e fa appunto specie, come diceva pensate di apertura della rassegna stampa, o meglio, fa specie, insomma, è importante sottolineare come poi di strage vengono accusate persone come Juan, come Anna, come Alfredo, che non hanno ucciso nessuno, e invece, diciamo, per questioni simili, ma anche per i pestaggi anche mortali che sono stati fatti negli scorsi, negli ultimi anni, nelle carceri italiane, soprattutto durante il Covid, ma non solo. Ci sono, appunto, come sottolineava Nello Trocchia sul Domani, che abbiamo letto poco fa, i funzionari sono ancora tutti al loro posto e addirittura continuano a svolgere pienamente le loro funzioni. Un motivo in più, ve lo ricordiamo ancora una volta, per partecipare al presidio di Radio Onda Rossa del 31 di dicembre, ore 10, angolo via Bartolo Longo, via Raffaele Maglietti. Vi aspettiamo con il consueto presidio di Radio Onda Rossa, l'inticchiata propiziatoria e soprattutto tanta solidarietà per detenuti e detenute. Ancora, per quanto riguarda il carcere, passiamo alla prima del dubbio, con un'intervista al ministro della giustizia Carlo Nordio, che parla del Beccaria e delle evasioni dal carcere minorile milanese dei giorni scorsi. Beccaria si cambia, ma priorità la prevenzione. Il ministro al carcere minorile teatro dell'evasione, un direttore e risorse, e ora serve un tavolo governativo. C'è un po' questa retorica in diversi articoli che abbiamo letto anche nelle scorse settimane rispetto alla richiesta anche dei sindacati di polizia penitenziaria di un maggiore impiego di personale, della carenza di personale. In questo caso viene lamentata la mancanza di un direttore. Insomma, si cerca di far passare questa strage silenziosa all'interno delle carceri come un mero problema burocratico di approvvigionamento delle risorse e del personale. Ovviamente da questi microfoni ci teniamo a precisare che la questione del carcere è una questione sistemica. Il problema del carcere è che è un'istituzione non riformabile, e tra l'altro anche, diciamo, il coinvolgimento di diverse figure oltre ai secondini in queste torture lo dimostra appieno, quindi anche medici, anche educatori. Insomma, c'è proprio una questione basilare, cioè sistemica, sulla mancata funzione del carcere, che non viene mai in qualche modo messa alla sbarra, ma si fa la corsa, appunto, a cercare le motivazioni più disparate per giustificare questa strage in corso nei penitenziari nostrani. L'intervista di Nordio va in questa direzione, appunto, affermando che il problema del Beccaria, un po' come anche fa Don Burgio sulle colonne della Stampa, è che non ci sono abbastanza attività per i minori all'interno del carcere, che non c'è un direttore, che non ci sono risorse. Nessuno ovviamente si prodiga nel dire che non bisognerebbe mai in qualche modo entrare in carcere, perché è un'esperienza che segna per tutta la vita, anche per pochi istanti, anche per pochi giorni. Figuriamoci se dovrebbero esserci delle persone al di sotto dei 18 anni. Sulla prima del dubbio viene riportato anche l'appello del Papa per i detenuti, per un indulto. Insomma, vabbè, questo anche questo appello che viene fatto ritualmente ogni anno in prossimità del Natale e del Capodanno. Anche per quanto riguarda il dubbio, la prima pagina possiamo esaurirla qui. Chiudiamo la lettura delle prime pagine di oggi con Avvenire, che titola "Clima più pazzo in Italia, mai un anno caldo come il 2022 da oltre due secoli", e "In America è freddo record, gli esperti, fenomeni collegati, effetto del cambiamento del pianeta che va moderato subito". Il CNR conferma la tendenza al riscaldamento del nostro paese, che crea anche eventi eventi meteo estremi. La foto di copertina è dedicata alla guerra in Ucraina. ONU pronta a mediare, Mosca pone condizioni, colloquio Meloni Zelensky, venga a Roma. Ancora dalla prima dell'Avvenire, taglio basso, la manovra slitta ancora, caso La Russa, lode al Movimento Sociale Italiano, le opposizioni occupano la commissione del Senato, il voto domani. E quando sono le 8:38 minuti primi, qua in studio vedo finalmente dei bracci tesi che, insomma, sul far delle 8:38 si affacciano qui nello studio di Via dei Volsci 56. A questo punto siamo pronti per andarci a ascoltare un breve stacco musicale e poi passare alla lettura delle pagine interne.
Torniamo in diretta agli 87.9 Radio Onda Rossa, rassegna stampa di questo mercoledì 28 dicembre, che continua con la prima pagina del Manifesto, il giornale diretto da Norma Rangeli, che sceglie come notizia principale con cui aprire oggi le vicende che riguardano l'Iran. In particolare c'è una foto che ritrae una scacchista alle prese con con un torneo di scacchi, e il titolo che gioca su questa circostanza: scacco al regime. Perché? Perché si parla della scacchista Kadim, che senza velo è tornata al torneo in Kazakistan. In realtà, purtroppo, le notizie arrivano dall'Iran sono tutt'altro che positive, perché il Manifesto riporta: nessuna pietà, il presidente iraniano Raisi sceglie una cerimonia militare per sferzare la rivolta popolare, e il bilancio della repressione sale: 507 uccisi, 18.533 arrestati. Questo è l'apertura del Manifesto di oggi, che poi in taglio alto dedica uno spazio significativo sulla prima pagina di oggi al cosiddetto DL Rave, che è oggi in attesa di essere votato alla Camera con la fiducia da parte del governo. Serve la ghigliottina per fermare i rave alla Camera. La destra deve forzare il regolamento per salvare il suo primo decreto. Al primo decreto del governo Meloni serve uno strappo al regolamento della Camera per non risolversi in un buco nell'acqua. Il contestato provvedimento che istituisce il reato di rave party, ma non solo, elude le indicazioni della Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo e strizza l'occhio ai Novax, scade il 30-12 e alla maggioranza non basta il voto di fiducia. L'opposizione, per una volta unita contro l'ostruzionismo, con l'ostruzionismo potrebbe farlo decadere. Eventualità fisiologica, ma che il presidente della Camera Fontana vuole evitare, richiamando il primo e unico precedente, quello del 2014, quando l'allora presidente Boldrini applicò a Montecitorio il regolamento del Senato. Discussione chiusa, si vota. Intanto al Senato sulla manovra la minoranza guadagna un solo giorno, si vota domani, anche lì con la fiducia, al netto, diciamo, dei meccanismi parlamentari e del dibattito d'aula. Un passaggio sicuramente significativo, di cui vi daremo conto anche nella lettura degli articoli interni, che appunto sotto il cappello di decreto rave in realtà istituisce, a fianco a questo nuovo reato, una procedura kafkiana per uscire all'ergastolo ostativo, una procedura che di fatto, come hanno denunciato giuristi, costituzionalisti e esperti, rende comunque impossibile uscire dalla condizione di ostatività per chi è detenuto in quel regime, che quindi rimanda ancora una volta il tema di come affrontare e chiudere la stagione dell'emergenza, almeno dal punto di vista di questo specifico atto. Ancora dalla prima pagina del Manifesto di oggi c'è il dibattito sulla scuola, con botta e risposta tra Valditara, il ministro al merito e all'istruzione, e Francesco Sinipoli della FLC-CGIL, che dice fondamentalmente che il progetto di Valditara è quello di una scuola classista. C'è sempre sul Manifesto ancora spazio alle politiche economiche del governo, via Reddito di Cittadinanza, avanti con i voucher. Ovviamente il riferimento è tanto alla riforma del Reddito di Cittadinanza, che è una sostanziale abrogazione a scaglioni, quanto quella della reintroduzione dei voucher per l'erogazione degli stipendi. Sapete che è un meccanismo che è esistito fino a poco tempo fa, che torna in auge, quello di pagare con quei diabolici scontrini dell'INPS, poi da cambiare in fila a barra che non ti vogliono cambiare, insomma, che è la maniera in cui fondamentalmente il datore di lavoro paga quasi niente di costi accessori sul salario, cioè eroga un salario in cui il netto e lordo sono molto 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 vicini, che vuol dire niente contributi previdenziali, niente tasse per chi i soldi già ce l'ha. Ancora dal Manifesto, dalla prima pagina, ci sono notizie che vengono dagli esteri. In particolare c'è un approfondimento sul Perù, dove la prigione non basta e Castillo fa ancora paura. La Spagna, che ha deciso di portare a zero l'IVA sugli alimenti di prima necessità. Gli Stati Uniti, dove la bufera del secolo ha già ucciso 50 persone, mentre qua in Europa c'è un clima insolitamente mite, si parla dell'anno più caldo di sempre, prendendo con i benefici del dubbio questo tipo di affermazioni. Comunque sicuramente un clima straordinariamente caldo. Negli Stati Uniti, in particolare nel Nord America, la situazione è diametralmente opposta, con picchi di gelo, in particolare una bufera che negli ultimi giorni ha portato alla morte di più di 50 persone. Ancora degli esteri, Un oligarca critico che precipita dalla finestra in Russia e l'Occidente isolato senza egemonia. Il commento di Daniele Archibugi sulla crisi ucraina. Chiudiamo la lettura della prima pagina di oggi del Manifesto, da una notizia che riguarda questa città e che sicuramente troveremo anche nelle cronache di Roma, riguarda anche questa radio. La notizia non è delle più piacevoli, perché come forse molti di voi l'hanno avuto modo di leggere in questi giorni, sta chiudendo Odredek, uno degli ultimi presidi del centro storico della città, libreria indipendente, che ha scritto, mi pare un paio di giorni fa, una lunga lettera in cui dice fondamentalmente avere una libreria al centro di Roma non è più sostenibile né dal punto di vista umano né economico, e quindi ha annunciato che da qua al 7 gennaio finirà di avere una sede fisica in Viale Banchi Nuovi. E il Manifesto, con Checchino Antonini, gli dedica un occhiello anche in prima pagina. Librerie a Roma dopo 25 anni, chiude Odredek, spazio indipendente nel nome di Kafka. E direi che per il Manifesto è tutto.
E noi le iniziamo allora la lettura delle pagine interne, e in particolare iniziamo dalla Stampa, che dedica tre pagine piene alla questione della sanità. Titola da pagina 2: Paolo Russo, la sanità dimenticata, liste d'attesa fino a 2 anni, 8.000 medici in fuga, fondi sotto la media dell'Unione Europea, così il servizio pubblico esclude i più deboli, 5,6 milioni. Rinunciano alle cure. Uno specchietto che restituisce una situazione che da questi microfoni abbiamo denunciato più e più volte. Nelle scorse settimane c'è anche stata una mobilitazione di livello nazionale per quanto riguarda appunto la salute a 360 gradi. Peraltro nella manovra che ci si appresta questa sera ad approvare ci sono ulteriori tagli agli investimenti per quanto riguarda la sanità pubblica, un sistema che ovviamente va ad ingrassare il sistema di sanità privata, che ormai imperversa in tutte le regioni italiane, non solamente in quelle del sud, dove la sanità pubblica è particolarmente carente, ma non carente in quanto a fondi di investiti, che invece sono sempre cospicui. Questi fondi ovviamente non vengono investiti in sanità pubblica, ma appunto in sanità privata. Lo specchietto di numeri che fornisce la Stampa è veramente impietoso. Durante la pandemia sono oltre 100 milioni le visite che sono saltate, 1,7 milioni di ricoveri in meno, il 71% degli assistiti ha atteso oltre i limiti della normativa, il 53% per interventi ed esami, il 51% per visite di controllo. Dal 2019 ad oggi siamo passati da 3,1 milioni di persone nel 2019 che rinunciavano alle cure, fino ai 5,6 milioni di persone che rinunciano alle cure nel 2021. Ancora, per quanto riguarda il personale, situazione drammatica. In pensione entro il 2027 andranno oltre 41.000 medici di famiglia e ospedalieri, e 8.000 si sono licenziati tra il 2019 e il 2021. Insomma, una situazione che rischia di esplodere in maniera veemente, già più di quanto sia esplosa durante il Covid, che ha sempre, che è stato un acceleratore di processi e che ha evidenziato delle carenze strutturali importanti per quanto riguarda l'investimento in sanità pubblica. Lo specchietto rivela anche come la spesa sanitaria pro capite in Europa per quanto riguarda l'Italia sia di 2.609 milioni di euro all'anno, un po' leggermente sotto la media dell'Unione Europea, ma il problema grosso, appunto, che ribadiamo da questi microfoni, è che grossa parte, o meglio comunque una buona fetta di questi fondi viene purtroppo drenata alla sanità privata, che si propone come alternativa efficiente ed efficace alla sanità pubblica e in qualche modo ne assorbe i fondi per poi crearci i profitti. Ancora approfondisce Paolo Russo, questo mentre anziani cronici sono in aumento, l'assistenza domiciliare integrata si fa carico di appena 2,9% di loro, quindi anche questo ovviamente è un problema grosso, perché sono gli anziani intasano poi gli ospedali e le sale di attesa dei grandi centri di cura. Per chi dal medico può ancora andare con le sue gambe, c'è invece la piaga di un'assistenza territoriale che, come la pandemia ha ampiamente dimostrato, fa acqua da tutte le parti, perché i medici di famiglia sono sempre meno, Mena hanno orari di apertura del loro studio in formato small e non lavorano in team con gli specialisti ospedalieri. Questo, anche questa, diciamo, la scoperta dell'acqua calda. I medici di famiglia sono dei medici privati che vendono le loro prestazioni al Servizio Sanitario Nazionale, vengono pagati un tanto a paziente eseguito, non lavorano in team, non lavorano all'interno di case della salute come dovrebbe essere, peraltro danno anche indicazioni rispetto a visite specialistiche che 99 su 100 sono visite effettuate da loro colleghi in maniera privatistica, insomma una questione ben nota che oggi fa capolino sulle colonne della stampa. Occorrono parecchie righe per scattare solo un flash sulla lenta agonia della nostra sanità, il sistema più universalistico del mondo, quello che sulla carta offre tutto gratis ma che di fatto sta escludendo le fasce più deboli della popolazione dalle cure, perché il tempo passa, la popolazione anziana aumenta e anche i malati cronici, così mentre i finanziamenti non seguono il passo della domanda di salute. Così, se grazie anche alla bravura dei nostri professionisti della salute fino a ieri si è retto facendo miracoli, ora quei 37 miliardi tagliati alla sanità nei 10 anni precedenti al Covid stanno facendo affondare la barca. Il rapporto del mese scorso dell'OCSE indica che durante la pandemia in tutte le nazioni hanno aumentato la spesa sanitaria, ma l'Italia resta comunque sotto la media dell'Unione Europea con 2.609 euro di spesa pro capite contro una media europea di 3.159, ma con paesi equiparabili, ci sono alcuni esempi più virtuosi: la Germania con 4.800, la Francia con 3.700, la Gran Bretagna con 3.400. E sempre secondo l'OCSE l'Italia è fanalino di coda per prestazioni saltate durante la pandemia, di cui abbiamo già letto i numeri un po' più approfonditi: meno 22% di assistenza con problemi di disordine mentale, meno 16% di screening oncologici, meno 14% di accessi per malati cronici, meno 12% di TAC e risonanze, e c'è persino un meno 14% che ha dovuto posticipare, infatti, gli interventi di rimozione di un tumore. Ci sono anche c'è un'intervista a Filippo Anelli, il presidente dell'Ordine dei Medici: servono assunzioni, non burocrazia, ora va eliminato il tetto alla spesa, il ministro ascolti più i medici dei partiti. Quando il presidente Mattarella il 2 giugno chiamò a sfilare i medici e gli infermieri, manda un segnale chiaro sulla centralità dei professionisti per garantire il diritto alla salute, ma oggi non mi sento di dire che sia stato colto dalla politica, e senza interventi immediati il presidente dell'Ordine dei Medici Anelli, il futuro della sanità, secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Anelli, il futuro della sanità pubblica lo vede nero. Ordine dei Medici, che ovviamente anche se è una corporazione, comunque diciamo si sottolinea un aspetto anche qui centrale del fatto, la retorica degli eroi che è stata tirata più volte in ballo durante il Covid per gli eroi infermieri e medici che stavano curando il Covid, che erano in prima linea contro il Covid. Ovviamente finita l'estasi per il periodo del Covid e del servizio che avrebbero reso alla comunità, sono tornati ad essere i soliti fannulloni o le persone che appunto devono essere attaccate all'interno dei pronti soccorso, diciamo, sono la prima barriera con cui prendersela, per cui non c'è alcun tipo di assunzione di responsabilità da parte dei veri responsabili, di coloro che in qualche modo decidono come tagliare e come destinare i fondi per la sanità. Invece ci si ritrova appunto con medici e infermieri continuamente picchiati per ospedali che non funzionano e servizi che non vengono erogati. Ancora la stampa continua a pagina 3, dai tumori ai pronto soccorso, i patti traditi dalla manovra. Qui c'è un approfondimento specifico sui fondi in manovra che sono stati tagliati per quanto riguarda gli investimenti alla sanità. C'è una foto a tutta pagina del ministro della sanità Orazio Schillaci che riferisce appunto in Parlamento sui lavori della manovra economica. Saltano i fondi extra per le cure dei malati oncologici e le indennità al personale dell'emergenza. Il ministro Schillaci però dichiara che sono stati stanziati 4,2 miliardi in più, ma le regioni e i sindacati non ci stanno. Prima una manina che sfila dal pacchetto degli emendamenti del governo, quello messo lì dal ministro della salute per rifinanziare con appena 10 milioni il piano oncologico del 2023, soldi che servono per prevenzione, diagnosi e assistenza di 3,5 milioni di malati di cancro. Ovviamente potete capire, insomma, che uno stanziamento di 3 euro a malato è difficile garantire assistenza oncologica per tutto il 2023. Poi Poi la stessa mano lesta fa sparire l'altro emendamento annunciato sempre dal titolare della salute, 200 milioni di indennità speciale a medici e infermieri del pronto soccorso che lavorano come pochi, non fanno attività privata, hanno quindi redditi inferiori a molti dei loro colleghi e per questo sono in fuga dalla prima linea dell'emergenza urgenza. Poi ci sono le dichiarazioni di Schillaci che invece dice no, ci sono stati dei grandi investimenti per la sanità, si parla di 4,5 miliardi, il problema però appunto che mette in evidenza anche la giornalista della Stampa è che poi in manovra dei 2,2 miliardi in più di finanziamento restano appena 800 milioni perché 1,4 se ne vanno per il calo bollette e con quello 0, qualcosa del fondo sanitario bisogna recuperare decine di milioni di prestazioni saltate con il Covid, arginare la fuga dei medici dagli ospedali, assumere personale nelle case e negli ospedali di comunità, le prime destinate a far da filtro rispetto agli ospedali facendo lavorare in team medici di famiglia, specialisti e infermieri, i secondi per dare una risposta ai pazienti fragili che non hanno più bisogno di restare in corsia ma nemmeno possono essere abbandonati a casa senza assistenza. Insomma, un taglio agli investimenti che è previsto in manovra per la sanità, che fa il paio sia insomma con 10 anni ormai di tagli che hanno abbassato notevolmente la soglia dell'investimento pro capite in sanità, sia con un aumento veramente sostanziale degli investimenti in sanità privata e al contempo appunto una sanità territoriale che è stata progressivamente smantellata e che adesso con il PNRR, con le case di comunità è tornata insomma in auge come essere la soluzione, la panacea di tutti i problemi. Ovviamente se poi queste case di comunità sono strutturate come agenzie, come aziende ospedaliere private oppure peggio prevedono al loro interno anche delle porzioni di sanità privata o ancora appunto come denuncia la Stampa non ci sono poi fondi effettivi per assumere personale da farci lavorare all'interno, insomma ovviamente il solito specchietto per le allodole, il solito fumo negli occhi insomma per far credere insomma che si sta intervenendo su una questione dove invece sistematicamente si continua a favorire i grandi privati della sanità che forniscono prestazioni a fronte della carenze dolose del Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda questa lunga pagina di approfondimento sulla sanità, direi che possiamo chiudere qui. Sono le 8:59 di questo mercoledì 28 dicembre del 2022. Passo volentieri la parola dall'altra parte del tavolo.
E lo facciamo provando a parlare di giustizia, perché anche oggi, come da diverse settimane, è un tema caldo. Come sempre lo facciamo partendo da Alfredo e della sua situazione. Sono oltre 60 i giorni di sciopero della fame per Alfredo Cospito nel carcere di Bancali in Sardegna contro il regime di 41 bis a cui è costretto. Ieri era il giorno in cui l'avvocato di Alfredo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di rigettare la richiesta di uscire appunto dal 41 bis. Le situazioni di Alfredo sono buone, ma ovviamente iniziano a preoccupare visto che ha perso già più di 20 kg. Per quello che riguarda Alfredo, ancora è prevista domani una mobilitazione a Milano e il 31, dopo la mobilitazione della radio a cui rinnoviamo l'invito da questi microfoni, che ci vedrà tutti insieme sotto il carcere di Bibbia già dalle 10 della mattina via Bartolomeo Longo come ogni anno. Bartolo prima che si indigna, qua ci abbiamo veramente la prologo di Ribibbia davanti, brutta situazione. Bartolo Longo,
cioè dopo il conto corrente postale che ancora non si è imparato, siamo ancora così pure su Ribibbia, veramente sono 20 anni che si fa sto presidio.
Anyway, mi pare ci siano cose più importanti, perché sempre il 31 il pomeriggio alle 16 davanti la DIA a Piazza della Moretta, direzione investigativa antimafia antiterrorismo, fondamentalmente l'organo statale che si è occupato di costruire le inchieste contro Alfredo e più in generale contro i compagni e le compagne accusate di terrorismo negli ultimi anni, alle 4 del pomeriggio, il 31, mobilitazione per la libertà di Alfredo. Oggi sul tema della giustizia sui giornali ci sono diverse cose, in parte legate all'approvazione del DL Rave, che come abbiamo già detto leggendo le prime pagine ha a che fare anche con l'ergastolo ostativo e quindi c'è il commento a questo, in particolare il Dubbio ospita un'intervista a Nordio. In parte perché la vicenda dell'evasione dal Beccaria, dal carcere minorile di Milano, continua a tenere banco sia dal punto di vista delle indagini. È stato purtroppo preso ieri il quarto ragazzo degli 11 che erano riusciti a fuggire, sia dal punto di vista delle reazioni politiche, perché come sapete Salvini in particolare si è speso in prima persona per dire più carceri con più sbirri e con più soldi per detenere le persone. In particolare la polemica si concentra sul fatto che i ragazzi, quando diventano maggiorenni, non vengono immediatamente tradotti nei carceri per adulti cosiddetti, nelle case circondariali, ma rimangono fino all'età di 25 anni ancora nelle strutture per minori. E oltre appunto a questa vicenda del Beccaria, l'ultima vicenda che volevamo segnalarvi è quella che riguarda Santa Maria Capo Vetere, perché oggi è anche giorno della terza udienza del processo a carico dei secondini accusati di tortura nel carcere Campano nell'aprile del 2020. Siamo ancora a una fase istruttoria, è una fase in cui fondamentalmente vengono nominate le parti civili, si costituiscono tutti quanti i soggetti, viene fatto appello dei detenuti, viene fatto appello dei secondini. Prima di arrivare al dibattimento mancheranno ancora un paio di udienze. È chiaro che anche in questa fase si vede tutta l'ipocrisia dell'operazione in corso, perché, mi spiego meglio, ad esempio la costituzione del Ministero di Grazia e Giustizia, della ASL di competenza in parte civile, sta determinando la paradossale condizione per cui il Ministero di Grazia e Giustizia potrebbe essere, in caso di sentenza di condanna, sia il soggetto in qualche maniera leso, a cui la sentenza dovrebbe riconoscere un diritto riparativo, sia invece il soggetto che dovrebbe erogare eventuali contributi economici legati a una sentenza di condanna dei secondini, perché poi è responsabile dal punto di vista civile e economico della condotta dei propri agenti. Ad ogni modo, continuiamo ancora a parlare di giustizia, lo facciamo andandoci a leggere in spalla, in prima pagina del Mattino, il quotidiano di Napoli, un editoriale che riguarda invece i suicidi in carcere. Se ne è parlato molto nelle ultime settimane, se ne è parlato un po' perché quest'anno il numero è particolarmente alto e questo ha fatto interessare della vicenda anche i non addetti ai lavori, un po' perché c'è stato un report del Garante Nazionale dei Detenuti. Ad ogni modo Antonio Mattone oggi sulla prima pagina del Mattino scrive una riflessione, così la intitola: i suicidi nelle carceri, un'onta da cancellare. Mentre è cominciato il conto alla rovescia dei giorni che mancano all'inizio del nuovo anno, c'è un altro conteggio che emerge in queste ore in tutta la sua crudezza: è il numero di suicidi registrati nelle carceri italiane nel 2022, ben 81, mai da quando si rileva il dato e probabilmente nella storia della Repubblica era accaduto che così tanti detenuti avessero posto fine alla loro esistenza. Negli anni 60 non venivano superati i 20 suicidi nei 12 mesi, con il minimo storico di 5 nel 1966, quando la media dei detenuti fu di 25.000 presenze, meno della metà di quelli attuali. Ecco, poi al netto del fatto che in realtà da quando il Garante ha scritto il report le persone si sono tolte la vita negli istituti penitenziari del paese sono nuovamente aumentate, siamo oltre le 82 persone, ma insomma al netto di questo l'articolo continua con una solfa a cui siamo abituati, si richiama l'articolo 27 della Costituzione, i principi della giustizia che non devono ledere la dignità della persona e tantomeno diventare vendicativa, ma appunto un articolo che convive tranquillamente accanto alla richiesta di nuovi reati e nuovo carcere, sia per la vicenda del Beccaria sia per quello che riguarda il DL Rave, che in qualche maniera rappresenta plasticamente l'ipocrisia della posizione ufficiale dei giornali italiani, su di gran parte della stampa italiana, sulla questione giustizia e carcere. Si piangono i suicidi perché di fronte a tale tragedia non si può che stracciarsi le vesti, ma si continua a pensare il carcere come strumento principale per affrontare le questioni sociali e la natura punitiva del carcere come unica forma di gestione di detenuti sempre meno disponibili. Ultima vicenda che riguarda la giustizia è quella di Asib, vi ricorderete, è persona di origine rom, ragazzo direi, anche se questa è una definizione giornalistica perché ha più di 30 anni, ma viene continuato a chiamare ragazzo nelle cronache dei giornali. È stato torturato, di fatto si può dire così, dentro la propria abitazione da un comando del locale commissariato, il commissariato di Prima Valle, era l'estate scorsa, una tortura finita tragicamente perché dopo essere stato legato a un termosifone con un cavo elettrico è stato anche gettato dalla finestra del suo appartamento nei lotti di Prima Valle. Fu una vicenda che ebbe inevitabilmente molto risalto. Sono arrivate nelle scorse settimane gli arresti, in particolare un arresto per tortura a uno dei poliziotti del commissariato presente. La notizia di ieri è che con l'arresto si è sgretolato un po' il muro di omertà e lo spirito corporativo che aveva impedito in queste settimane di affrontare la questione, perché i poliziotti si coprivano tra loro, invece hanno iniziato a infamarsi l'uno con l'altro, e quindi il poliziotto attualmente accusato di torture dice no, ma non ero io, era quell'altro. Insomma, questo è anche lo scenario che si sta profilando sull'inchiesta per Asib a Prima Valle. Io direi che sulla questione giustizia ci possiamo fermare qua.
Sì, diciamo, andiamo a sentirci uno stacco musicale. Vi segnaliamo solamente che, ovviamente, cioè, come ovvio, come dicevamo in sede di lettura delle prime pagine, ci sono approfondimenti un po' su tutti i giornali, soprattutto sul Beccaria. Vi segnaliamo pagina 12 della Stampa un articolo titolato "Il carcere Groviera, arrestato il quarto dei sette ragazzi dal Beccaria di Milano, indagini su tutte le falle nella sicurezza che hanno facilitato la fuga". Qui c'è la Stampa che snocciola i numeri del Beccaria: 389 è la capienza massima delle carceri minorili italiane prevista dal Ministero, 374 le presenze dei detenuti minorenni, pare al 96% della capienza massima, quindi, come a dire, non c'è sovraffollamento in qualche modo. 186 sarebbero i componenti, non sappiamo meglio come identificati, delle baby gang presi in carico nel 2021. Nel 2020 erano stati 79. Qui c'è tutto uno snocciolamento appunto del sistema di sicurezza del Beccaria. Viene intervistato anche il procuratore per i minorenni Ciro Cascone, che dice il sistema funziona ma servono più risorse per la rieducazione. Trasferire giovani adulti in carcere significa soltanto interrompere un percorso e perdere completamente quella persona. Come dicevamo in sede prima pagina, nessuno in qualche modo si sta prodigando per dire che è una questione disumana mandare una persona all'interno del carcere. In più, se proprio questa persona è anche una persona al di sotto dei 18 anni, è veramente qualcosa che quelli che il supposto paese democratico dovrebbe vietare per legge. Invece qui si parla di maggiore sicurezza. Alla pagina successiva, a pagina 13, c'è un articolo di Ilaria Cucchi, parliamo sempre della Stampa: "Ribelliamoci a questa disumanità, se è buonismo ne vado fiera". La senatrice, la parola sicurezza utilizzata solo per soddisfare un certo elettorato, "sono stata a Casal del Marmo, quei giovani cresciuti in solitudine e povertà vanno recuperati". Insomma, vabbè, un motivo in più per scendere in piazza anche il 31, sia la mattina alle 10 sia nel pomeriggio alle ore 15. Anche vi segnaliamo in ultimo che c'è uno specchietto anche sempre sulla Stampa, a pagina 11, su Cospito, su Alfredo: "A carcere dura l'anarchico Cospito, i difensori ricorrono in Cassazione, è al 68esimo giorno di sciopero della fame e i suoi difensori hanno presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha confermato il regime del 41 bis nel carcere di Sassari. Resta punto di riferimento per i soldati liberi, indica le loro linee programmatiche e obiettivi da colpire", avevano scritto i giudici. Vabbè, si continua insomma sulle motivazioni date dal Tribunale di Sorveglianza. Gli avvocati appunto hanno fatto questa richiesta per far uscire Alfredo dal 41 bis. Domani è prevista una visita del medico di fiducia per valutare le sue condizioni di salute. Questo è quello che viene scritto sulla Stampa, pagina 11.
Sì, su questo ricorso poi gli avvocati hanno già avuto modo anche di spiegare, di commentare, di farci capire meglio di cosa si tratta, nel senso che è chiaro che adesso i tempi processuali non sono più quelli che possono determinare l'evolversi di questa vicenda, un ricorso che, anche se corresse, non sarebbe affrontato prima di qualche mese, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Lo sciopero della fame in corso difficilmente potrà durare così a lungo, quindi la questione della vita di Alfredo ora passa direttamente sul piano politico, non è più una questione di tribunali in larga parte. Il ricorso che viene fatto perché giustamente comunque si sfruttano tutte le possibilità che anguste che la giustizia di Stato dà per mettere in crisi o provare comunque a mettere in discussione l'apparato che è stato costruito, ma ora più che mai è importante mobilitarsi, perché appunto la vita di Alfredo dipende da una decisione politica.
Sì, sì, assolutamente, si sfruttano anche troppo forse tutti i mezzi, visto le recenti maratone della giornata di ieri. Comunque, a prescindere da questa piccola nota di colore, sono le 9 e 12 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse svegliato o svegliata in questi minuti. Noi ci andiamo ad ascoltare, dopo questa lunga sezione in voce dalle pagine interne, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui per gli approfondimenti delle altre notizie di oggi. 19:17, Radio Onda Rossa 87.9 in FM, torniamo in voce, andiamo alla politica interna dopo aver approfondito sanità e carcere, parliamo in particolare della manovra che in queste ore è in fibrillata approvazione in quel delle camere di Palazzo Chigi, nelle camere, scusate, del Senato, e in particolare andiamo ad approfondire da pagina 2 del Messaggero, che come ricordiamo sempre, insomma, non manca di far avere il proprio sostegno al governo in carica, qualsiasi sia il suo colore politico. Pagina 2 si parla in particolare di grandi opere, spinta sulle opere, sbloccati 4,5 miliardi e arriva il piano casa. Salvini, risorse anche per la manutenzione dei viadotti, vanno realizzati quartieri belli, necessario il supporto dei privati. Questa la dichiarazione di Matteo Salvini, che viene ripresa anche dalle colonne del Messaggero. C'è un utile specchietto dei fondi per le infrastrutture, oltre 2 miliardi sarebbero i fondi per le opere nuove e 4,5 miliardi di euro invece di investimenti del contratto di programma, con oltre 1,8 miliardi per la manutenzione programmata. Investimenti sul territorio che si concentrano in particolare tra Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio, Piemonte e Veneto, con alcune punte meno intense in Lombardia, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Accelerata sui cantieri, scrive Umberto Mancini da pagina 2 del Messaggero, con lo sblocco di 4,5 miliardi un nuovo piano casa per ridisegnare le città. Dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini arriva, come promesso dal leader della Lega, il via libera alla realizzazione di nuove opere, in prospettiva una spinta sul fronte dell'edilizia abitativa. Proprio Salvini, soddisfatto per il via libera, spiega subito che non pensa alle vecchie case popolari. Mi raccomando, cioè, non confondiamo assolutamente Matteo Salvini con le case popolari, ma quartieri belli, sicuri, verdi e vivibili, dichiara il ministro delle infrastrutture. Del resto, recentemente aveva sottolineato che ci sono tanti investimenti privati, fondi, enti previdenziali e assicurazioni che vogliono investire sulla casa e sull'edilizia residenziale. Da questi microfoni sappiamo bene a cosa si riferisce Matteo Salvini quando parla di questi investitori privati, fondi ed enti previdenziali. Sono gli stessi, insomma, proprietari anche della testata del Messaggero, persone, insomma, che fanno investimenti e speculazioni in bolle immobiliari in questa città da più di un secolo e che continuano, insomma, a fare investimenti più o meno spericolati, più o meno consumando suolo all'interno di questa città e non risolvendo poi il vero problema dell'emergenza abitativa, con decine di migliaia di persone ancora in attesa sulla casa popolare e magari invece investendo su queste forme ibride come l'housing sociale o cose di questo genere, insomma, che assolutamente non risolvono il problema dell'emergenza abitativa in questa città come in altre. In attesa della definizione dettagliata del piano, prende corpo invece un intervento da 4,5 miliardi che comprendono anche 2 miliardi in più per nuove grandi opere. Si parla di gallerie, si parla di, insomma, di infrastrutture a vario genere, di autostrade, dell'allargamento della Genova, della 26, Genova Voltigravellona, più anche altre strade statali variamente dette in Emilia Romagna, insomma in Toscana. Qui il Messaggero ne fa diversi esempi, anche in Puglia, insomma, l'itinerario Bradanico Salentino, più alcune note di manutenzione, insomma un investimento importante che il Messaggero sottolinea in maniera assolutamente cospicua, per ne plaude il finanziamento e anche la modalità con cui verrebbero erogati questi fondi. Sulle modalità c'è un'intervista al ministro della difesa Crosetto, che dice: via, mandare via i burocrati capaci solo a dire di no o l'Italia non riparte. Il ministro della difesa: in alcuni posti chiave ci sono funzionari con ideologia diversa dalla nostra. Si capisce come mai in qualche modo, appunto, tutta la macchina statale dovrebbe essere dello stesso colore politico del governo. Comunque, diciamo, tra questa confusione tra Stato, governo e vari poteri dello Stato, insomma, c'è sempre parecchio caos. Difesa dell'aereo dell'Ucraina, ne stiamo discutendo. il ministro Crosetto appunto parla, risponde alle domande del giornalista di Alberto Gentili da pagina 3 del Messaggero, e in particolare si scaglia contro le burocrazie dei ministeri che rallenterebbero lo sviluppo di questo paese. In riferimento alla manovra si riferisce alla tempistica. Giorgetti ha avuto appena 3 giorni per mettere sulla manovra, insomma 3 giorni sembrano un po' pochi. Comunque, il secondo è quello di una classe dirigente nei ministeri e in ogni settore della macchina burocratica che va cambiata in profondità, tuona Crosetto. Non si può pensare di fare politiche nuove e diverse se nei posti chiave dove tieni funzionari che hanno mentalità vecchie servono ideologie in cui rappresentiamo l'alternativa. E poi c'è un problema di classe parlamentare, come è avvenuto nel 2018 per i 5 Stelle, si è pagata un po' di inesperienza. Per questo Crosetto guarda con favore alle nomine, sarebbero oltre 70 di vertici apicali dello Stato che dovrebbero essere effettuate con nomina politica nei prossimi mesi. Il Messaggero dà manforte a Crosetto facendo uno specchietto proprio sulla stessa pagina, nella parte bassa, titolato "Gli intoccabili dei ministeri e quel potere dura a morire", capi di gabinetto, segretari generali, vertici degli uffici legislativi sono loro a decidere il destino di un provvedimento. Insomma, il Messaggero con 2 articoli a tutta pagina non fa mancare il proprio sostegno al governo, in particolare non fa mancare il proprio sostegno a questi investimenti straordinari di infrastrutture decisi dal ministro Salvini, non fa mancare il proprio sostegno neanche al ministro della difesa Crosetto, che appunto si scaglia contro le burocrazie ministeriali che intaserebbero gli uffici dei ministeri, in qualche modo ostacolerebbero anche la libera uscita di fondi pubblici verso le grandi opere, verso i grandi speculatori come appunto la famiglia Caltagirone, proprietaria della testata del Messaggero.
E sempre per quello che riguarda la manovra economica e le norme attualmente in discussione nelle aule del Parlamento, c'è la vicenda che riguarda le cartelle da rottamare. Perché c'è un caos nei comuni per le conseguenze che questo tipo di provvedimento potrebbe avere sui conti pubblici degli enti locali. Lo ne parla il Corriere della Sera in un articolo a pagina 7 che titola evocativamente "Cartelle a rottamare, il caos dei comuni, Roma e Milano non aderiranno alla sanatoria, il problema dei tempi per fare i calcoli e il nodo della tenuta dei conti". La vicenda appunto, questa sanatoria prevista per l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro tra gli anni 2000 e 2015, una scelta che ha spiegato più volte il governo, che avrebbe alla base un approccio diverso verso i contribuenti per instaurare un rapporto con il fisco non più conflittuale. Questo sarebbe il virgolettato attribuito al Corriere a Maurizio Leo, viceministro dell'economia, ma anche e soprattutto per smantire il magazzino crediti dell'Agenzia delle Entrate, che conta 19 milioni di italiani con debiti pendenti e 1.132 miliardi, cioè 1.132 miliardi di crediti definiti inesigibili dalla stessa agenzia. Tra queste anche una parte significativa sono le multe stradali che vengono incassate, almeno sulla carta, dai comuni. Qual è il problema? Il problema è che, come è noto, la finanza locale pubblica italiana ha una sofferenza gigantesca legata al fatto che il processo di federalismo ha funzionato con una devoluzione verso il basso di competenze e compiti, a cui non è corrisposto però una disponibilità economica di natura differente da parte degli enti locali. Cioè sono stati affidati a regioni e a comuni in particolare tutta una serie di competenze senza gli venissero consentito di avere nuove risorse, e quindi le multe hanno contribuito in questi 20 anni dal patto di stabilità interno in poi in maniera decisiva a far sì che i conti quadrassero, anche se inesigibili. Il fatto di poter iscrivere a bilancio alla fine dell'anno milioni e milioni di euro nel caso di comuni grandi come Milano e Roma consentiva di far pareggiare i conti. Certo, conti pareggiati solo sulla carta, tant'è che poi la situazione dei servizi pubblici in questa città è sotto gli occhi di tutti, ma anche una norma come questa, tutto sommato la rottamazione delle cartelle sotto i 1000 euro, una norma non così strutturale, no? Parliamo di una norma comunque circoscritta, una casistica molto specifica, rischia di mandare in sofferenza sulla chiusura dei bilanci degli enti locali, tant'è che il Comune di Milano e di Roma hanno già dichiarato che non ci sono i tempi tecnici per intervenire applicando questa norma che è ancora in discussione nella Camera.
E sempre a proposito di economia, o meglio di lavoro, tanto per dare un po' la misura anche di come quello che succede poi nel paese sia lontanissimo, anni luce da quelle, dalle tematiche di cui si discute in Parlamento, riportiamo dalle colonne della stampa purtroppo un'altra strage. Dopo aver parlato delle strage nelle carceri, passiamo all'altra strage che viene pagata dalle classi meno abbienti di questo paese, che è quella delle morti sul lavoro. Pagina 21, la stampa riporta il calvario e la morte atroce di Hamd sul lavoro, un'emergenza senza fine, stritolato da un macchinario nel milanese, è morto solo dopo i soccorsi, aveva 52 anni e 3 figli, la denuncia del sindacato: in quell'azienda non sono stati installati i servizi dispositivi di sicurezza passivi. Questa tragedia è accaduta appunto nel quartiere di Bollate, in provincia di Milano, un capannone della Riam che si occupa in un'area di 12.000 metri quadrati della frantumazione di auto usate e recupero di rifiuti metallici. Il 52enne Hamd Yousry, egiziano, è morto ieri mattina appunto stritolato da una delle macchine. L'amministrazione comunale di Bollate ha espresso il proprio cordoglio. C'è sempre, diciamo, questa lunga trafila anche qui di lacrime di coccodrillo, che c'è la stessa che vediamo anche per quanto riguarda le morti, i suicidi in carcere, i casi di tortura. La stampa riporta che nei primi 10 mesi dell'anno sono state 909 le morti bianche sui luoghi di lavoro, una strage veramente incredibile. Si parla di 3 morti sul lavoro al giorno, oltre 1.000 se proiettiamo i numeri su 12 mesi, un dato in calo del 10% rispetto al periodo del 2021, ma questo non significa appunto che non sia una strage, ma probabilmente è dovuto anche a ritmi di lavoro diversi dopo il Covid. Di queste 909 morti bianche, 148 sono avvenute in Lombardia, dove in controtendenza con i numeri nazionali sono cresciute del 5,70%. Dati purtroppo destinati a crescere con gli aggiornamenti dei decessi registrati a novembre e dicembre, come quello tra gli altri di Hamd Yousry. Ovviamente nostro abbraccio, la nostra solidarietà alla famiglia di questo ennesimo lavoratore deceduto sul luogo di lavoro, ennesimo caso appunto di questa anche qui strage dolosa, in cui una delle persone escono di casa la mattina per andare a essere sfruttate sul posto di lavoro e non vi fanno più ritorno. Anche qui un'emergenza che anno dopo anno si rinnova, in cui anno dopo anno ci si straccia le vesti dalle parti delle due camere nazionali per dire che ci si prenderanno provvedimenti, che il prossimo anno sarà l'anno della svolta su questo, da questo punto di vista. Poi quello che si scopre ovviamente è che il padronato continua a evadere in qualsiasi modo le misure di sicurezza. In questo caso all'interno dell'azienda non erano stati installati alcuni dispositivi di sicurezza passivi, che hanno fatto sì appunto che Hamd cadesse all'interno di questo macchinario. Noi ovviamente da questi microfoni sottolineiamo ancora una volta, esattamente come per il carcere, la natura sistemica di questo sfruttamento del capitalismo, che al suo interno nasconde il germe di tutte queste morti, e che ovviamente non sono un caso, ma più quasi 1.000 morti in un anno sui morti di lavoro, anche non solo sul lavoro ma anche in alternanza scuola-lavoro, non sono un caso, ma sono un problema sistemico e doloso di cui ci sono precise responsabilità.
E ancora, per rimanere alla politica interna, c'è la querela legata alle celebrazioni che il presidente del Senato Ignazio Benito La Russa ha fatto del Movimento Sociale Italiano. Sono reazioni soprattutto dal punto di vista delle opposizioni, dell'ANPI e delle comunità ebraiche molto sdegnate. Si arriva alle dichiarazioni del PD che chiede le dimissioni del presidente del Senato. Su questo, a pagina 3 del Manifesto, c'è un articolo di Mario Vita che dice: anche La Russa celebra la nascita dell'MSI, PD e ABS, che cosa sarà? Si dimetta, non so, un gruppo parlamentare di sinistra, Alleanza Verdi Sviluppo, sinistra, verdi, qualcosa del genere,
destra.
Comunque anche loro sono contro La Russa. Anyway, Mario Rivito ci dice: la distanza tra la tragedia e la farsa ormai si misura in un post su social network dopo le parole di Isabella Raudi per celebrare l'anniversario del Movimento Sociale Italiano, fondato il 26 dicembre del 1946 da un pugno di reduci del regime fascista. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, non è riuscito a fare meno di rilanciare la provocazione. Nel ricordo di mio padre, che fu tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano in Sicilia, che scelse il Movimento Sociale per tutta la vita, la via della partecipazione libera, democratica, in difesa dei suoi rispettosi della Costituzione Italiana, ha scritto su Instagram, allegando come foto una particolare della testa del partito nel 1970. Le parole della seconda carica dello Stato, come prevedibile, hanno innescato una serie di reazioni indignate da più parti, secondo un copione che presumibilmente vedremo in scena ancora diverse volte in futuro. Con tutto il rispetto per i suoi effetti familiari, La Russa non ha ancora capito che il presidente del Senato è antifascista e non è responsabile dell'organizzazione generale del Movimento Sociale Italiano, dice il presidente dell'ANPI Pagliaruolo. Il suo post è uno sfregio alle istituzioni democratiche. Sulla stessa linea, Noemi Di Segni e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane si celebrano oggi 75 anni della promulgazione della Costituzione Repubblicana, che invece ricorre il 27 dicembre del 47, quando la carta uscì sulla Gazzetta Ufficiale, l'affermazione della nostra democrazia antifascista. Eppure c'è chi ritiene di saltare un altro anniversario, quello della fondazione dell'MSI. Insomma, il manifesto dà conto delle reazioni di tutte le parti politiche, si mette in continuità l'esperienza di Fratelli d'Italia con il Movimento Sociale Italiano, continuità tra l'altro rivendicata da tutti i membri e i partecipanti. Questo è un tema che trova spazio e raccontando in questi termini principalmente su tutti i quotidiani principali, su La Sera, su Repubblica e sulla Stampa ci sono articoli di questo tenore. Noi vi segnaliamo un punto di vista diametralmente opposto, che è quello di Giuliano Ferrara, a cui stranamente concediamo da questi microfoni lo spazio di lettura dei suoi punti di vista. Il Foglio oggi ospita un suo pezzo che è intitolato "Una visione non retorica delle cose non urla allo scandalo se si ricorda la nascita del Movimento Sociale. Fu un partito orrendo, non un movimento populista". Ora, l'articolo ovviamente c'ha delle parti che fanno accapponare la pelle. Ad esempio, c'è un passaggio in cui Ferrara accusa gli azionisti di essere per la cancel culture prima della cancel culture. Insomma, c'è tutta la retorica solita della destra teocon italiana e internazionale, però al merito di centrare una questione abbastanza evidente, che è quella dell'ipocrisia di chi negli ultimi 30 anni ha sdoganato in ogni maniera non solo l'MSI ma addirittura i giovani di Salò, così come fece già Violante negli anni 90. Ferrara ricostruisce appunto quest'opera di sdoganamento e di incensamento da parte della sinistra a quella tradizione politica, che oggi invece per opportunismo fa un uso della storia tutto strumentale al consolidamento della propria posizione all'opposizione parlamentare, rispolverando un antifascismo di facciata. Ci duole dirlo, ma Ferrara oggi in qualche maniera c'entra un punto.
Sì, assolutamente. Poi non è neanche l'unico passaggio da accapponare, c'è anche un passaggio appunto sulla messa fuori legge dell'MSI, il cosiddetto sostenuta lotta continua dell'antifascismo cosiddetto militante. Ci sono tutta una serie di, insomma, di voli che Ferrara fa, però effettivamente ha il merito di centrare appunto la questione, soprattutto di sottolineare l'ipocrisia di alcune forze politiche, peraltro forze politiche che attendiamo al varco il prossimo 10 febbraio per il giorno del ricordo delle foibe, giorno del ricordo che, non ci stancheremo mai di dirlo, fu istituito con proposta di legge, primo firmatario Ettore Rosato, che all'epoca era deputato del Partito Democratico. Giornata del ricordo del 10 di febbraio, che ormai è diventata a pieno titolo la giornata di rivalutazione del fascismo e anche dello storia washing che certa destra sta facendo adesso con questo governo, sicuramente con l'uso pubblico della storia assolutamente marcato che questo governo sta facendo dal minuto uno del suo insediamento. Ci aspettiamo insomma che per il 10 febbraio ci sarà parecchio da divertirsi. Noi chiaramente da questi microfoni siamo prontissimi e prontissime a prendere quella giornata e a smontarla pezzo su pezzo in tutte le varie rivoli che assumerà e che saranno a naso, saranno veramente grotteschi e di ampio respiro, non solo da parte della destra ma probabilmente anche da parte della cosiddetta sinistra. 9:36 minuti primi. Noi, dopo questo elogio di Giuliano Ferrara e del Foglio sulla questione di Ignazio La Russa, che ovviamente, se volete, potete ampiamente approfondire su 10 pagine di Repubblica, su diverse pagine della Stampa e via dicendo. Noi non lo faremo per voi, ma se siete appassionati e appassionate del settore, sappiate che oggi in edicola c'è tanto materiale per voi. Noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di passare alla lettura della cronaca di Roma.
Allora, torniamo in diretta agli 87 e 9 della Onda Rossa. Ci sarebbero un sacco di notizie da dare oggi che purtroppo non riusciamo a leggere, in particolare dagli esteri, da quello che sta succedendo in Iran e in Perù. C'è anche tutto un filone che potevamo seguire durante la rassegna stampa di oggi sulla corona inglese, sulla famiglia reale, che però purtroppo non seguiremo. Non vi daremo notizia del primo discorso di Carlo in occasione del Natale, che ha trovato entusiasmo sulle pagine del Foglio. Non vi daremo notizia invece neanche della difficoltà di Meghan negli Stati Uniti, con il politico che dice che è un esibizionista di cui gli americani farebbero volentieri a meno. Purtroppo chiudiamo qua la parte di lettura dei quotidiani nazionali, le notizie internazionali, invece passiamo alle notizie che vengono dalla nostra città, dalla cronaca di Roma. Lo facciamo dando una notizia non bellissima, che è quella della chiusura di Odradek. L'abbiamo detto già in lettura della prima pagina del Manifesto, e proprio dal Manifesto ci andiamo a leggere un articolo di Checchino Antonini, che a pagina 11 dice: dopo 25 anni chiude a Roma la storica libreria Odradek. Da via Vai di persone che esce e che entra ed esce soddisfatta, con buste piene di libri, potrebbe sembrare una festa di inaugurazione, invece è un addio sotto forma di saldi. Lo sconto di un quarto del prezzo di copertina, eccetto per le novità, per le quali lo sconto è quello del 5% previsto dalla legge del 2020, che ha provato a frenare lo strapotere di Amazon dopo 10 anni di affare a prezzi stracciati. Chiude nel centro storico di Roma l'ennesima libreria. Si tratta di Odradek, un progetto indipendente originale che aveva preso il posto 25 anni fa della libreria Italia URSS, che a sua volta aveva ereditato gli scaffali della storica libreria Uscita, fondata tra gli altri da Anna Gaggio, sorella di Heidi, madre di Carlo Giuliani, che aveva chiuso nella stessa strada, via dei Banchi Vecchi, costellato ormai di saracinesche abbassate. Odradek era nata alla vigilia della stagione di Social Forum, su impulso della omonima casa editrice, per un progetto già dal nome piuttosto kafkiano. Odradek, infatti, è una creatura immaginaria. Somiglia a un rocchetto di filo, è piccolo, velocissimo, e ha una voce simile al frusciar di foglie cadute, inventata da Kafka nella preoccupazione di un padre di famiglia, censita nella zoologia fantastica di Borges, è sopravvissuta nel centro di Roma finché il tracollo del 2022, ricavi mensili di 2.700 euro a fronte di 2.000 euro di affitto, non ha svelato per intero gli effetti di una crisi iniziata almeno nel 2007, da quando la crisi dei subprime ha impresso una ristrutturazione nel settore. Da allora a Roma hanno chiuso 200 librerie, spiega Davide Vender, che assieme a Katia Sardo gestisce la libreria fin da quel maggio del 1998. Il crollo del potere d'acquisto, la recessione piombano non solo su un comparto colonizzato da Amazon, che ha stravolto gli stili di consumo, ma anche su una città geneticamente mutata dalla rendita. Sempre meno lettori entrano in libreria, continua Vender. Muoiono anziani e cani di lettori, non c'è ricambio, non solo per colpa nei processi di digitalizzazione. Questo quartiere è diventato un immenso bed and breakfast, disseminato di pannerie per quello che definisco un turismo di transumanza. E i costi per i locali, dopo la pausa pandemica, si sono subito rigonfiati. Per questo nemmeno i contributi alle biblioteche per l'acquisto nelle librerie indipendenti, nei bonus della Regione Lazio per progetti culturali, sono bastati a invertire la tendenza. I numeri sono impietosi: se la vigilia di Natale del 2021 gli incassi sono stati di 4.000 euro, quest'anno sono stati la metà. La lettera aperta di Katia e Davide intanto ha fatto il giro del web, e in poche ore in via dei Banchi Vecchi si è prodotta una fila che non si vedeva da quella sera in cui venne Alejandro Jodorowsky. Ricorda Katia Sardo, ma il 7 gennaio si inizierà lo smontaggio di un punto di riferimento denso di relazioni, ha commentato l'assessore capitolino alla Città dei 15 Minuti, Andrea Catarci, che mancherà a chiunque ci abbia messo piede almeno una volta. Questo appunto l'articolo di Chino Antonini sulla chiusura di Odradek. Vi ricordiamo che fino al 7 gennaio, data in cui Odradek chiuderà, trovate presso la libreria dei Banchi Vecchi anche la scarceranda disponibile per l'acquisto, per chi volesse sostenere questa radio e i detenuti e le detenute.
E noi passiamo sempre alla cronaca di Roma, in particolare passiamo al Messaggero e alla Repubblica. Potremmo, diciamo, dilettarvi con tutta la querela relativa allo scandalo Novax su Madame e alla sua possibile presenza al concerto di Capodanno o meno, ma decidiamo, insomma, di non deliziarvi con questo. Non vi deliziamo neanche con le ufficialità delle candidature alla presidenza della Regione Lazio: Francesco Rocca per la coalizione di centrodestra, siamo a pagina 45 del Messaggero; Alessio D'Amato per la coalizione di centrosinistra, e Donatella Bianchi, che è l'ultima arrivata per ordine di tempo, ex direttrice del presidente di WWF Italia, che invece sarà la candidata per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Noi invece passiamo a una vicenda ben più seria, che è la vicenda di Asib, la questione del pestaggio di Prima Valle, che accennavamo già prima. Ci sono pagine, diverse pagine dedicate alla questione sia sul Messaggero che sulla Repubblica. Noi ci leggiamo pagina 7 della Repubblica: il poliziotto delle torture ad Asib, non ero io vicino a lui ma un collega, l'agente di Prima Valle finita domiciliari davanti al PM ha negato ed è passato al contrattacco, non c'è stata tortura o violenza nei confronti di Asib, il collega che ci accusa era con noi. Andrea Pellegrini, agente della polizia, agente di polizia del commissariato di Prima Valle, finita domiciliaria, accusato di tortura per la vicenda di Asib Omerovic, il 36enne precipitato dalla finestra il 25 luglio scorso, ha negato ogni accusa a suo carico, nessuno schiaffo a porsi legati, nessun lancio del ventilatore, anzi nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP il poliziotto ha addirittura accusato il suo collega Fabrizio Ferrari, considerato super testimone, di non aver detto la verità su quel giorno. Noi eravamo tutti in un'altra stanza, Ferrari era il più vicino ad Asib. Ad essere interrogato sempre ieri è stato anche il poliziotto Alessandro Sicuranza, accusato di falso per annotazione a servizio redatta dopo l'intervento nell'abitazione di Omerovic. E anche Sicuranza, difesa dall'avvocato Marco Casalini, ha negato la ricostruzione del collega Ferrari. L'intervento si è svolto in piena legalità, ha detto Sicuranza, che invece il 12 settembre aveva riferito ai propri superiori insieme a Ferrari, che appena entrati nell'abitazione di Omerovic, Pellegrini aveva colpito Asib con due schiaffi sfondando la porta di una camera da letto. A questo punto quindi si continua con le dichiarazioni discordi dei diversi testimoni e protagonisti, una vicenda appunto che sta avvenendo a galla in tutto il suo ribrezzo. Il dato di fatto comunque è che Asib poi effettivamente da quella finestra è effettivamente caduto, i poliziotti si stanno accusando a vicenda, un po' negando, un po' facendo da super testimoni, cercando di fare anche un po' da scaricabarile anche qui, vicenda che ci restituisce uno schifo non indifferente rispetto a una metodologia anche qui di squadrette, di pestaggi, di squadrette punitive, che un po' una metodologia che si vede spesso anche all'interno delle carceri che in questa città conosciamo bene, un po' per i casi Cucchi ma anche per tanti altri. In questa città ci sono tante persone che indossano la divisa, che si sentono sceriffi, si sentono autorizzati a fare il bello e il cattivo tempo nel momento in cui sono in servizio. Il caso di Asib è solamente ovviamente uno dei pochi che purtroppo viene a galla rispetto alla marea che invece ogni giorno attraversa le strade di questa città e di questo paese. Per quanto riguarda la cronaca di Roma non c'è null'altro di interessante, segnaliamo sul Messaggero la solita litania contro le municipalizzate, quest'oggi il turno dell'AMA, azienda sotto accusa sulle scelte per trovare i manager responsabili dei municipi, foto dedicata sempre alle grandi quantità di immondizia che sono in strada nella nostra città. Non c'è null'altro di interessante per quanto riguarda la cronaca di Roma, non so se dall'altra parte del tavolo c'è ancora qualche articolo dalla cronaca locale, ma a giudicare dai cenni del capo non mi sembra. Quindi quando sono le 9:50 minuti primi in questo istante, mercoledì 28 dicembre 2022, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo ad ascoltare l'ultimo stacco musicale di oggi prima di passare alle battute conclusive della rassegna stampa.